Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Sono stato assente negli ultimi incontri per una serie di argomentazioni e un po' anche, diciamo, stavo riflettendo molto sul rapporto con questa nostra trasmissione Terra e Vita alla ricerca del cibo. Perché? Perché ho avuto la fortuna di superare il quoziente di età che ci conduce, non dico al secolo, ma quasi vicino. Tra qualche giorno compirò 94 anni, è una bella cifra, no? E mi sono guardato attorno per vedere da quando ho messo piede su questo nostro mondo quante cose erano cambiate. E devo dire che io il vecchio mondo quasi quasi non lo riconosco più. È cambiato profondamente. Cambiato nella sua struttura sociale, nella struttura anche familiare, nei trasporti, nella velocità dei trasporti. Oggigiorno, diciamo, a pensare quello che succedeva una volta, uno camminava a piedi e da Trieste andava a Udine, andava a Milano anche a piedi, non era un grosso problema. E oggigiorno uno inforca la bicicletta e già per andare, diciamo, quasi a scuola. E poi ci sono gli aerei, ci sono i treni velocissimi, ci sono tutta una serie di trasporti che veramente ti riducono i tempi nel trasferimento da una parte all'altra, non ti danno anche il tempo di accorgerti che cambi continente, cambi addirittura stagione, passi dall'estate all'inverno. E quindi, diciamo, non dico uno sconvolgimento, ma non so se siamo riusciti ad adattarci perfettamente. Ma soprattutto ci sono due punti importanti e delicatissimi che noi abbiamo trascurato per quanto concerne il loro cambiamento, o meglio, il nostro rapporto con questi due fenomeni importantissimi. Uno, quando nasce, la prima cosa che fa, respira. Se no muore, diciamo, soffocato. E quindi noi dovremmo dare molta attenzione a quello che è, diciamo, la salute, la purezza dell'aria, la quantità di ossigeno e di anidride carbonica che immettiamo. E purtroppo noi usciamo da casa, attraversiamo la strada e già sentiamo questo odore degli scappamenti delle motociclette, degli automobili. E se bastasse queste due, diciamo così, sgradevoli incontri con l'atmosfera che ci circonda, sarebbe, ma c'è ancora molto di più, ecco. E poi un'altra cosa importantissima: respiri, ma ti devi alimentare. E la prima cosa che fanno i neonati, vanno alla ricerca del capezzolo della madre, che soprattutto nei primi giorni secerne non il latte che secernerà nei giorni e nei mesi successivi e continuerà nell'anno o anche nei due anni, ma un latte particolare, il colostro, che contiene delle sostanze fondamentali anche per quanto concerne la tutela della salute del bambino, perché contiene degli anticorpi che la madre ha prodotto, che sono indispensabili al bambino per tutelare la sua salute non appena esce dalla tutela dell'utero materno e si affaccia al mondo. Ecco, cibo e ossigeno e aria. Ecco, un problema molto interessante è quello del cibo. Noi addirittura abbiamo dato alla nostra trasmissione un taglio particolare. Si intitola Terra e vita alla ricerca del cibo. Ecco, e abbiamo dedicato parecchie, trasmissioni al cibo, alla ricerca del cibo, allo sviluppo della società nella ricerca del cibo, della qualità del cibo, nella quantità del cibo. E abbiamo arricchito anche questa nostra trasmissione dando apporti di natura professionale. La dottoressa Cimolino, poi, a riguardo della salute del consumatore, è, c'ha da dire il suo, perché ha dedicato la sua vita professionale alla tutela della salute dell'uomo, guardando anche in particolare il cibo, le diete nelle varie età e roba così. Io poi la mia vita l'ho dedicata al controllo del cibo, alla produzione del cibo e alla salute degli animali nella produzione del cibo, quindi abbiamo potuto dare anche delle lezioni, molto semplici, ma io ritengo efficaci. E perché queste lezioni siano efficaci il più possibile, io ho pensato se era possibile organizzare le trasmissioni fatte e dare una specie di una scaletta in modo da agevolare i nostri ascoltatori nelle varie classi di età e magari, se è possibile, fornire anche alle scuole, soprattutto nei primi anni, elementi importanti per educare i ragazzi e la scolaresca in generale nell'affrontare questa strada che ci porterà alla età adulta nelle condizioni di salute il più possibile buone, per poter godere anche nell'ultimo periodo, la conoscenza della vita in tutti i suoi aspetti, compreso quella del cibo. Ecco, io volevo vedere se fosse anche possibile stampare un quadernino con le notizie più importanti. Vedremo se riusciremo a farlo. Sarei molto contento, però, per lasciarlo come ricordo alla trasmissione Terra e Vita, anche quando l'età ci dirà e ci consiglierà che ormai il nostro periodo è trascorso e che possiamo dare la stecca a coloro che ci seguiranno in questa importante, io ritengo, trasmissione che abbiamo iniziato e che vorremmo non si esaurisse. Che cosa ne dici, Tiziana Cimolino, su questa idea che mi è frullata e che ho un po' la volta arricchito e che ho cercato di trasmettere così rapidamente in questi primi momenti della trasmissione odierna?
Tante cose da dire, no? L'alimentazione è sicuramente un punto fondamentale. Io come medico sicuramente posso vedere che 4 su 5 pazienti hanno problemi di alimentazione. Oggi è una cosa frequentissima, ma è una cosa da sempre. Ricordiamo per esempio che nella medicina cinese si parla di prima terapia e la terapia con le diete, con la dieta. D'altronde cambiare dieta per cambiare situazione del nostro corpo, per trovare un altro equilibrio, per avere in qualche modo una situazione di benessere. Quindi il nostro benessere è legato, oltre che allo stile di vita in generale, soprattutto alla nostra alimentazione. Ma la nostra alimentazione, diciamo, nel tempo, e proprio nei 100 anni di cui stiamo parlando con Livio, è andata bene, ma è andata male, cioè nel senso che sicuramente dai primi del Novecento, laddove il problema dell'alimentazione era la quantità di alimentazione, cioè nel senso che molte persone non riuscivano, almeno se parliamo dell'Italia o comunque della nostra zona, perché noi non parliamo sempre solo dell'Italia ma di tutta la nostra zona, diciamo sicuramente era un problema trovare cibo sufficiente per poter andare avanti. D'altra parte alcune tipologie di persone ne avevano più accesso, altri meno, ma diciamo che moltissimi avevano problemi se non di fame, comunque di cattiva alimentazione. Ricordiamo per esempio nelle nostre parti, ma questo Livio lo sa, del problema dove si mangiava molta polenta, però in effetti anche latte, ma non in maniera sufficiente. Sicuramente la pellagra era uno dei punti critici, cioè nel senso malattie legate a ipovitaminosi che davano sicuramente tanti problemi. Ricordiamo i bambini di una volta che erano rachitici, oggi per fortuna non ne troviamo più. Insomma, diciamo che nel tempo, poi tra la prima e la seconda guerra mondiale, per esempio, c'è stato un altro tipo di alimentazione, la cosiddetta alimentazione quando si è deciso che bisognava fare l'autarchia, e quindi tutta una serie di scelte alimentari che in quel momento sono state fatte, per esempio legate anche alla scelta di determinati grani. Ricordiamo per esempio le famose coltivazioni di grano in Sicilia, da dove c'era il famoso senatore Cappelli, che in quel momento è stato selezionato come pianta nazionale, ma tantissime tipologie di alimenti sono state recuperate in quel periodo proprio perché non c'era l'accesso a scorte alimentari o comunque alimenti che non fossero all'interno dello stesso Stato. Quindi problematiche di quel tipo. Poi per fortuna dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato il boom economico e da quel momento in poi possiamo dire il carico calorico delle persone è andato via via aumentando, ma questo lo sappiamo bene, ce lo racconta Livio, e quindi il cosiddetto benessere è diventato in un certo senso una specie di boomerang, perché da una parte le persone hanno cominciato ad avere accesso a tutta una serie di alimenti man mano sempre più varia e più grande, ma naturalmente poi questo si è mentre prima c'era un'educazione alimentare legata anche a le modalità, cioè pranzo, cena, caffè e merenda, diciamola così, ma però comunque prima di pranzo tu non mangiavi perché dovevi arrivare con un po' di appetito, e qualche volta gli anziani dicevano che dovevi anche alzarti dalla tavola con un po' di appetito, mentre oggi ci concediamo, come vediamo anche nelle trasmissioni televisive, il antipasto, il primo, il secondo, il contorno e poi anche il dolce, quindi poi non riusciamo più ad alzarci dalla sedia, in effetti, se non dopo aver bevuto un buon caffè abbastanza forte da poter ritrovare la forza di alzarci. Ma tutto questo ha portato naturalmente a una serie di malattie. Ricordiamo che dicevo prima, moltissime persone vanno dal medico perché ci sono alterazioni metaboliche, malattie metaboliche, ma anche tante altre malattie che si dice siano dovute a questo cosiddetto benessere. Quindi l'obesità in primis, e questo è un problema che se noi vediamo è molto evidente, perché quando noi facciamo, per esempio, basta vedere la TV e vedere un filmato di persone che camminano per strada, vediamo tutta una serie di bei pasciuti, insomma, esseri umani che camminano, che vanno, poi ci sono varietà, dicono che negli Stati Uniti ci sia più obesità, da noi un po' meno perché abbiamo questa dieta cosiddetta dieta mediterranea che dovrebbe in qualche modo aiutarci, ma anche quella ha i suoi problemi. E quindi tipologie di alimenti, no? Quindi c'è sicuramente poi tutta una serie di programmi di diete legati alle varie tipologie di problema. Oggi tutti si preoccupano di colesterolo, trigliceridi, glicemie, sono questi i fattori più facili da vedere. E poi abbiamo le cosiddette uricemie, no? Se pensiamo alla gotta, la vecchia malattia, si diceva, del prete pasciuto che poteva mangiare il cappone, mentre il povero contadino magari no. Ma è da questo tutta una rivoluzione nella dieta. Quindi diciamo che tra le varie diete sicuramente la prima è quella di fare un controllo alimentare, avere dei tempi alimentari, cioè pranzo, cena, caffè, merenda, e poi a seconda delle tipologie di situazione anche orientarsi se più o meno. Per esempio abbiamo tantissime esofagiti da reflusso, persone che si coricano dopo aver mangiato la sera, mentre se noi ricordiamo negli anni 60 le persone anziane tendevano a bere un po' di latte la sera, era un po' un caffè latte, un qualcosa di poco, insomma un brodino, il famoso brodino. Io non li vedo più tanto sti brodini nelle case, devo dire che vedo delle belle paste asciutte ben condite e panne e grassi e burri. E poi addirittura, se vogliamo dirla tutta, anche i preconfezionati che hanno distrutto proprio la tipologia di cucina. Nel senso che ormai le persone tendono ad andare al supermercato e comprarsi il piatto pronto. Quindi un buon microonde e via. Quindi sono già prodotti comunque con tutta una serie di conservanti, con tutta una serie di sostanze che servono a mantenerli freschi, buoni, appetitosi, gustosi, eccetera. E questo naturalmente implica il fatto di avere degli additivi, delle sostanze che possono essere anche dei contaminanti o comunque delle sostanze che a quel punto devono essere controllate chimicamente. Io ho fatto un po' una carrellata mista, ma se poi Livio commenta tu, ma e poi invece io volevo dire che esistono anche cosiddette diete disintossicanti, ossia quelle diete per le persone normali che non hanno, che hanno qualche problema, ma in realtà non hanno il problema, ma che vogliono a un certo punto ricominciare a pensare a una dieta normale e avere anche un corpo che possa essere sostanzialmente, non dico in salute, ma almeno prestante. Io devo dire la verità che una volta mi sono accorta di quanto ci sono sul territorio delle offerte continue alimentari, un periodo con cui avevo fatto una cosiddetta dieta a staffetta con un gruppo di Padova e Vicenza, nella quale ogni giorno una persona doveva decidere di non mangiare dalle 8 di mattina alle 8 di sera, il digiuno, solo bere acqua. E devo dire l'ho fatto più volte perché mi è toccato poi rifarlo eccetera, e mi sono accorta che intanto avevo un controllo su quella che era la cosiddetta fame, cioè nel senso che avevo cominciato a controllare la mia propensione a voler mangiare, e d'altra parte dovendo lavorare, girare in città eccetera, mi trovavo continuamente in situazioni in cui qualcuno mangiava, qualcuno beveva, oppure passavo in città e avevo una serie di negozi, di proposte da parte di questi negozi su lavagnette, oggi prosciutto, oggi questo, caldo, eccetera, per cui effettivamente siamo contornati continuamente tra pubblicità, tra offerte semplici da quando vai a bere il caffè che ti danno anche il biscotto, eccetera, eccetera, di offerte alimentari per aiutarci a diventare dei poco sani, obesi o altro ancora.
E il problema del cibo e della salute ha dei punti nodali estremamente interessanti. Diciamo, oggigiorno potremmo dire che l'approvvigionamento annonario ha tutta una serie di incontri con il consumatore che ti portano nel piatto, diciamo, il cibo del pranzo o della sera senza che tu sappia che cosa mangi e che cosa c'è dentro. Oggigiorno il cibo tu lo ordini attraverso il telefono, attraverso il telefonino, e te lo portano a casa, e quello che è interessante, il cibo ha perso quella sacralità che è sempre avuto nei secoli. Una volta la famiglia si riuniva, se non era possibile durante tutti i giorni della settimana, Alla domenica la famiglia si riuniva ed erano tutti presenti, incominciare dal capo famiglia, e nessuno incominciava a gustare il cibo se non era il padre che dava l'avvio con un atteggiamento che era quasi un rito sacrale. Ecco, oggigiorno si è perso questo rapporto e si è perso anche il valore del cibo, e questo è un errore grandioso. Questo è, diciamo, quello del cibo della domenica, è un rito che dovremmo riprendere per incominciare ad analizzare tutti i rapporti che ci sono tra noi e il cibo, dal momento in cui noi ci rendiamo conto che siamo nati in una certa zona e che, come gli alberi hanno radici nel territorio, lo è anche l'uomo. Io ricordo che nei tempi andati, quando qualche giovane lasciava la casa per andare a fare una gita con gli amici, al ritorno c'era la nonna che aveva in mano, diciamo, il coperchio della pentola e ti diceva: ragazzo, tu dovrai prendere la purga perché hai mangiato cose che la nostra terra non ti ha dato. Tu ti devi liberare, perché il cibo non conosciuto era un'incognita che poteva dare anche delle sorprese negative. E oggigiorno noi abbiamo superato anche questo problema, ma ricordiamo che l'uomo ha delle cadenze importantissime in cui si ritrovano gli sviluppi della nostra civiltà. L'uomo all'inizio lo consideravano il cacciatore raccoglitore. Raccoglieva il cibo durante il giorno, cacciava quegli animali che erano necessari per dare l'apporto proteico alla famiglia, e soprattutto difendeva il proprio territorio da incursioni di amici che avrebbero voluto sottrarre, diciamo, alcune parti del cibo che il territorio metteva a disposizione della sua famiglia, e molte volte questo creava anche dei conflitti che hanno dato luogo alla formazione di famiglie allargate, di tribù, per la tutela del territorio, in modo particolare dove? Nelle zone del bagnasciuga, dove era facilissimo trovare soprattutto la parte proteica che veniva offerta dalle conchiglie marine, diciamo, e quindi la tutela del territorio come produttore del cibo necessario alla sopravvivenza. Cacciatore e raccoglitore. Successivamente l'uomo ha capito che si poteva produrre del cibo anche in altro modo, allevando degli animali che non era necessario cacciarli, ma li allevava, li addomesticava, e è cominciato con la pecora o con, diciamo, altri animali che ricordavano la pecora, e ha incominciato ad osservare non soltanto come gli animali gustavano il cibo, come lo ricercavano, come lo sceglievano dei vari periodi dell'anno, e quindi già gli animali avevano questa coscienza del cibo. Ebbene, allora l'uomo ha incominciato anche a conservare il cibo. È stata una delle più grandi conquiste, perché il cibo col sale, il cibo col vento, il cibo con altri strumenti, diciamo, che l'uomo ha escogitato, cominciava ad essere tutelato e non buttato via per sovrabbondanza, e superato determinati momenti creava anche delle carenze e delle lacune alimentari. Ecco, io sono arrivato quasi alla conclusione, ma vorrei continuare la prossima incontro nel seguire lo sviluppo della società umana alla ricerca del cibo, partire dal momento in cui l'uomo è cacciatore per arrivare dove l'uomo è consumatore di un cibo che ignora. Ecco, ai nostri ascoltatori spero che queste nostre incontri siano graditi e noi faremo di tutto per rendere il più semplice possibile, accessibili il più possibile, per rendersi utili e nello stesso tempo arricchire le nostre trasmissioni di una cultura che oggigiorno purtroppo viene abbandonata. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.